Un pomeriggio mi ha chiamato la responsabile dell'asilo nido. Cosa voleva dirmi? L'ho capito dopo. Nostra figlia non è malata, ma è come chiusa in un mondo parallelo e per raggiungerla dobbiamo imparare la sua lingua. La pioggia flagella i finestrini, dall'angolo in alto a destra scende obliqua in rivoli ambrati e i tuoi occhi celesti la seguono, ne succhiano la luce. Sei così ora, ingabbiata dalla cintura dentro al seggiolino, scalza, con addosso il tuo sorriso leggero. Stiamo andando all'asilo. C'è traffico perché piove, perché è maggio e il diluvio ci ha colto tutti impreparati. Ci irrita che sarebbe già quasi estate. Le scarpe te le sei tolta da sola. Lo fai sempre quando siamo in automobile. Sorridi perché c'è l'acqua che va dappertutto, che riflette il mondo, che non sa di nulla, ma che occupa la maggior parte di quello che sta sotto la pelle di ognuno di noi. Sorrido. Oggi è maggio, il 13 maggio, ed è un giorno speciale, la festa della mamma. Poi spio dal finestrino. Il tuo dito sta seguendo un lembo di pioggia e ora ridi di più, guardi fuori. Ecco, la strada ora compie un'ampia curva ed improvviso agganci il mio sguardo. Potresti, ma sono capricci indefiniti i tuoi. So che avresti voluto andare dritta verso la casa dei nonni e questa piccola vettura dalle portiere graffiate invece ha svoltato e ti porta all'asilo. Mamma, no! Non lo dici, forse lo pensi. Ti lagni e basta, e ti sporgi verso di me. Mamma, non me lo dici mai. Buffo, era proprio il 13 di ottobre di 2 anni fa, quando il mio cellulare ha squillato. Erano le 2 del pomeriggio, ed era la responsabile dell'asilo nido che frequentavi, e tu non eri lì. Ho preso l'apparecchio, ho risposto senza preoccuparmi. E dai nonni, mi sono detta, non le è successo nulla. Pronto? Pronto, Elena, sono Erika, ti disturbo? No, figurati. Riguarda Sveva. Certo, dimmi pure. Io del resto sono tranquilla. Lei è dai nonni. Ma c'è una leggera inflessione nella voce di Erika, un crollo del tono, proprio sul nome di mia figlia. Meglio parlarne di persona. Non faccio apposta, un riflesso automatico mi fa accelerare i battiti del cuore. È successo qualcosa? No, no, ma quelle vocali stiracchiate aperte su un baratro non rassicurano. Però meglio se vieni qui. Quando potresti? Beh, vengo ora. La proprietaria dell'asilo è lei stessa insegnante, una ragazza semplice e discreta, coi capelli raccolti, le unghie mangiate. 3 anni fa ha preso in affitto 150 metri quadri e ora gestisce 15 piccoli, dai 3 mesi ai 3 anni. E tra loro c'è la mia Sveva, da 18 mesi nel mondo. Accomodati e apro una sedia verso di me. Mi siedo, tolgo il cappotto, accavallo le gambe. Volevo chiederti se a casa avete notato dei comportamenti strani in Sveva e si umetta le labbra, sbattendo le ciglia. No, non credo. Strani in che senso? Ecco, le maestre mi hanno segnalato che Sveva tende a isolarsi e quando per esempio sta facendo qualcosa di scorretto che tranquilla per un bambino significa lanciare un gioco o utilizzarlo male, loro la richiamano, ma lei non smette, va avanti. Io scoppio a ridere in una risata abrasiva su un momento delicato. Che monella, commento. Se già viene richiamata a 18 mesi, chissà cosa succederà alle scuole medie. Sorride anche lei. Una ruga le apre la fronte ed è come un orrido dentro al quale confluiscono le mie preoccupazioni. Davvero? Dice. Non si volta finché la maestra arriva da lei e le impone un cambio di comportamento. Poi continua e si gira la coda tra le dita. Ci siamo chieste se fosse magari un po' sorda, ma appena si esclama «pappa», lei è la prima a correre in cucina. È furba, sì, monella e furba la mia Sveva. Non si fa fregare, fa quello che vuole e quando vuole. È sempre in prima linea. Ma a casa si gira quando la chiamate per nome? Erika mi osserva e la ruga non c'è più. Non so, cerco di pensare, dovrei farci caso. Perché qui non riesce a stare tranquilla nel seggiolone durante tutto il laboratorio di lettura? E intanto mi prude una guancia. Erika si sporge sincera. Ascolta, non è necessario che lei segua il laboratorio. Siamo in un asilo nido, non a scuola. Se un bambino non riesce a digerire un'attività, non lo forziamo. Però provate ad osservarla meglio. Se vi guarda, se si volta. Sai, forse occorre solo un po' di psicomotricità. Mi scrollo. Di che cosa si tratta? Lei resta vaga. Sono dei percorsi che fanno molto bene ai bambini. Ma fai così, ancora inclinata verso di me. Forse un'amica mi prenderebbe la mano ora, ma lei mi dice, parla noi con il pediatra e vedi che cosa ti consiglia. È sempre la soluzione migliore. Ci alziamo e la ringrazio. Ma di che cosa? Dovere? Fammi sapere. Esco. Maledetto autunno, con la tua aria secca, le foglie sotto le suole e il sole ancora tiepido. Sai mandarmi in confusione. Chiamo mio marito, Roberto. Stai tranquilla, ne parliamo poi stasera. Cammino veloce, i battiti sono serrati, il ventre contratto. Dentro c'è un'altra vita, ma in quel momento nemmeno lo sapevo. Parcheggio, giro la chiave e mi giro pure io. Siamo in asilo, Sveva. Continuo a guardare il finestrino, oltre la realtà. Asilo, scandisco. Poi tiro sul cappuccio, ti slaccio la cintura e tu salti fuori. Facciamo veloce che piove e ti trascino per mano. La tua insegnante di sostegno ci attende sulla soglia. Il suo sorriso è ampio e le sue braccia aperte. Eccoti amore, vieni, i compagni ti aspettano. Ti accoglie e senza voltarti tu entri. Facciamo il lavoretto per la festa della mamma, ti va? Continua a parlarti mentre già la porta si chiude e poi non vi vedo più. Ha una voce mielosa, un glutine amaro che avvolge tutta la sua compassione. La dottoressa ha in mano una busta. Noi vorremmo tenerci per mano, ma sarebbe troppo romantico, quindi ci cerchiamo di tanto in tanto con gli occhi. Roberto tamburella la punta del piede destro. Io vorrei passarmi il burro cacao, ma rimedio con la lingua e faccio solo peggio. Ha aperto la busta, la sta leggendo e tenta di spiegare. I miei occhi cercano rifugio nei quadri sulla parete. Ascolto e intanto scruto le lauree esposte. Poi guardo un portapenne di bronzo sulla scrivania, il bicchierino sporco di caffè nel cestino. L'autismo non è una malattia, signori, è una condizione. Significa che non cambierà mai? Roberto è netto. No, non cambierà, ma non deve cambiare. Il suo è un modo diverso di funzionare. E alza l'indice. È come se fosse un Apple in un mondo impostato a misura di Android. Il mio piccolo Apple. Ma le terapie? Si raddrizza sulla sedia. Sono fondamentali, non servono a curarla, ma a darle degli strumenti per stare nel mondo, perché possa comunicare, perché possa interagire, gestire le sue paure senza rinnegarsi. Mi capite? Signora? Faccio segno di sì con il capo. Lei appunta gli occhiali sulla base del naso. Quando sareste disposti a cominciare? Subito, risponde Roberto. Poi ci lascia la busta. Noi ci rivestiamo. È marzo, ma fa freddo come se fosse dicembre. Arrivederci, sposta lo sguardo. E i miei migliori auguri, parla la mia pancia ora. Prima mi ha distrutto il cuore. Forse siamo come due sagome rivestite che vanno in parallelo, ma in pochi passi siamo la macchina e siamo obbligati a fermarci. Roberto mi guarda e si accascia sulla mia spalla. Piange per 20 interminabili minuti e io ho questo 1,85 m da consolare e poi devo consolare me stessa e un'altra vita dentro. Poi lui si solleva e non piange più. Da cosa cominciamo? Cominciamo. 2 ore a settimana di psicomotricità, 2 di logopedia. Non bastano, ma costano. Allora facciamo domanda. C'è questo progetto, mi ha detto Silvia, che se i bambini sono piccoli li prendono. Sono molte ore, forse gratuito. Telefono, mando email. Decine di email. Poi c'è la domanda di invalidità, perché è una condizione che ti rende invalido se sei un Apple in un mondo a misura di Android. Commissione mediche, test, bisogna valutare il suo sonno e la sua alimentazione. Non posso più rivolgermi a mia figlia allo stesso modo. Giocare diventa fare attività. Dal nido si passa all'asilo e ci si presenta con una diagnosi. Se è autistica, le serve un insegnante di sostegno. Rivolgetevi a una struttura statale, è meglio. E la suora, senza velo, si congeda e se ne va. I compagni vanno a nuoto, a danza, a inglese. Sveva va a terapia. Ti devo abbandonare per un po'. So che succede così sempre quando arriva un fratellino o una sorellina. La mamma è richiamata anche alla cura del più piccolo e Lidia è molto esigente, ce l'ho sempre addosso, ma devo pensare anche a te e devo pensarci di più. Piango la sera, ma è la stanchezza che ha sopravvento sulla razionalità. Non è per te, non sei tu. Sono io che mi sento slabbrata, senza una piccola parte di tempo, che sia come un lago piatto dove potersi riposare. Il lavoro non lo lascio, dico a Roberto, e cerco di dare allo sguardo una veste decisa, seppur sfocata dalle lacrime. E nemmeno la scrittura, non rinnegherei mai me stessa. Ma come faccio? Lui mi abbraccia, un passo alla volta. Non è una malattia, è una condizione. Coinvolge un bambino ogni 77, ma è qualcosa che sta dentro molti di noi adulti, un tempo piccoli esseri umani che hanno imparato a nascondere funzionamenti interiori, solo per non essere giudicati da una società che gira secondo meccanismi stranieri. Per alcuni si accompagna a compromissioni più evidenti, che però possono attenuarsi se debitamente trattate. Per altri, di evidente, c'è poco o nulla, ma resta un disagio in sottofondo. Forse è la condizione di quel collega che non si avvicina mai alla macchinetta del caffè e se gli chiedi come sta, abbassa sempre lo sguardo. Forse è dentro la compagna di banco che ha crisi d'ansia continue, una sfigata che non sa guardare il professore durante le interrogazioni e non sa studiare e sta tutto il giorno a girarsi l'elastico dei capelli tra le dita. O nel vicino che non sopporta il minimo rumore e si lamenta sempre. E si veste di scuro e allinea le scarpe tutte nere fuori dalla porta. È un maniaco, facciamo attenzione, è dietro a quelli lì che si nascondono i potenziali assassini. Da diversi minuti sono davanti alla porta dell'asilo chiusa. Sono ridicola, coperta di un manto d'acqua. Al futuro ci penso spesso, ma se desiderare qualcosa con intensità significa attirarlo un poco a sé, allora voglio che il futuro sia il luogo in cui non dovrai mai sentirti in colpa.